Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle carissimi, primo giorno dell'ottava di Natale, domenica, domenica della Santa Famiglia. Con tutta la Chiesa preghiamo per le nostre famiglie, perché sappiano guardare la famiglia di Nazareth per ritrovare la verità, l'autenticità di se stessi e l'amore per quella vita di famiglia in cui ogni giorno abbiamo tante e tante circostanze e occasioni per amare. E per questo iniziamo questa nostra celebrazione chiedendo perdono di tutti i nostri peccati, in particolare di quei peccati che commettiamo in famiglia, per mancanza di servizio, di accoglienza, di perdono, di generosità. Per questo diciamo, confesso, sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, festa della Santa Famiglia. Mi chiedevo prima nella preparazione di questa omelia che dirvi. Tutti ben sappiamo in che stato si è ridotta la famiglia. Siamo tutti feriti, penso, per le cose che non vanno nelle nostre famiglie. In questi giorni ho saputo che mia nipote, sposata da me 6 anni fa, veramente non voleva andare sposata, non perché non le voglio bene, povera figlia, no? Ma quando non si va a messa, quando non si vive la vita cristiana, quando si vive solo una vita a livello naturale, non ha senso il sacramento del matrimonio, ma vado a spiegare, se non andavo, Dio non mi vuole bene. E io andai. E mi ricordo ancora la predica che gli feci, almeno l'inizio. E disse, guardate che se voi che siete venuti oggi qui non siete già sposati con il Signore, questo matrimonio è una buffonata. Mi guardarono tutti, dice, ma che sta dicendo il suo prete? Che sta dicendo, no? Sposati già con Cristo, certamente non potevano capire quel linguaggio, no? Ma è vero, un linguaggio vero, perché la Chiesa chi è la Chiesa? La Chiesa è la sposa del Verbo. E chi sono i membri della Chiesa? Tutti i battezzati sono membri e chiamati quindi a essere santi, immacolati e a vivere un'unione di amore intimo con Gesù. L'amore intimo con Gesù non è di veni sponsa Cristi che si canta quando le nostre brave suore fanno la processione, o quando si consacra un prete o un consacrato. No, l'amore intimo con Gesù è del cristiano. Il cristiano è chiamato a questo amore intimo, a questa conoscenza profonda, intima, a questo amore con Lui. E alla luce di questo amore, è alla luce di questo amore che poi nasce la famiglia cristiana. Ma se tutto questo non c'è, tutto... Voi diciamo che le famiglie nostre cristiane sono distrutte, non è esatto, non è esatto. Bisogna dire che le famiglie sono in sfacelo, le famiglie sono in sfacelo. Per fortuna, ringraziando il cielo, le famiglie cristiane reggono. Non dobbiamo confondere, ok? Non è semplicemente che si sono sposati in chiesa, quella è una famiglia cristiana, eh? Come non è perché sono battezzato che sono cristiano. È famiglia cristiana lì dove si vivono i valori. Quali valori? Come ci ha detto la preghiera d'inizio di questa sera, di colletta, che ha dato un tono, no? Ringraziamo il Padre che ci ha dato nella famiglia di Nazareth un vero, a me mi ha colpito questa frase, un vero modello per le nostre famiglie. Perché nelle nostre famiglie fioriscono le stesse virtù. Per questo oggi celebriamo, da cristiani, la festa della Santa Famiglia. Perché ci riscopriamo nella famiglia di Nazareth. Nella famiglia di Nazareth scopriamo il nostro modello, scopriamo la nostra fonte, la nostra origine, la nostra autenticità. E alla famiglia di Nazareth ci dobbiamo rifare, perché fioriscano nelle nostre famiglie le stesse virtù della famiglia di Nazareth. È un'utopia? È un miraggio? È una illusione che nelle nostre famiglie possano fiorire le stesse virtù della famiglia di Nazareth? No! Assolutamente no! Ma quanto siamo scettici noi su questa reale possibilità che il Signore ci dà? Quanto siamo scettici? Ci crediamo veramente che non è un'illusione, che non è un'utopia? Che nelle nostre famiglie possano fiorire le stesse virtù della famiglia di Nazareth? Perché il Signore lo disse, no? Ma quando io tornerò, troverò la sede sulla terra, che dalla fede che fiorisce tutto il resto. E che cosa vediamo in questa famiglia di Nazareth? Cosa accogliamo come modello da imitare? Questa famiglia specialissima, particolarissima, però che la Chiesa mi dice che ha qualcosa da dire a me, ha qualcosa da dire a noi, oggi, perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi e domani, e ha da dire qualcosa a me oggi. E che cos'è che innanzitutto emerge, se io mi fermo un attimo in contemplazione della Santa Famiglia di Nazareth, cosa vedo innanzitutto di speciale in questa famiglia? Di specialissimo, di particolarissimo. C'è Maria, Vergine Santissima. C'è Giuseppe, Vergine Castissimo. C'è Gesù, il Vergine per eccellenza. Non ci dice niente questo. Perché nelle nostre famiglie possono fiorire le stesse virtù. Nessun linguaggio cattivo esca più dalla vostra bocca. Siate esemplari nei costumi, nei modi, nei comportamenti. Perché siete figli di Dio. Avete ricevuto la santità come retaggio, come eredità, come dono. Vedete, la santità per noi non è conquista. Noi non dobbiamo conquistare quella santità. La santità ci è stata data in dono dal Signore. Siamo figli suoi per grazia. La dobbiamo custodire però. La dobbiamo difendere, questo dono prezioso. Ma la verginità non è più di moda. Vanno a raccontare a Dio che non è più di moda. Al tuo amichetto, per strada, un lavoro, dove vai, certo non è più di moda. Non ha più senso, certo. Raccontaglielo al Signore che non ha più senso. Raccontaglielo al Signore che non ha più senso. Io quando vedo i ragazzi che vivono una vita, non tutti, perché non dobbiamo generalizzare, ci sono fior di gioventù bella, c'è, e noi che confessiamo li conosciamo, la loro lotta, il loro sforzo, il loro impegno, perché col Gesù Vergine in loro possa crescere e maturare e arrivare al matrimonio nella santità. Non è vero che è tutto sporco, non è vero che è tutto sporcizio, non è vero che è tutto in un mondizzaio. Il demonio te lo vuol far credere. Te lo vuol far credere lui. Ma la bellezza di Dio è così forte, la bellezza di Dio è così sublime, che conquista ancora oggi il cuore dei giovani. Li conquista. Basta che la sappiano incontrare. E subito vengono conquistati. E mi dicevo, quando vedo quei giovani che non sono stati ancora conquistati da quella bellezza sublime di Dio, che si rifulge nel volto semplice di un bambino, nel volto casto di un giovane, nel sorriso tenero di un vergine, quando vedo queste persone, questi ragazzi che non hanno avuto ancora la gioia di scoprire la bellezza di Dio, sapete che cosa è la prima mia emozione, il mio primo sentimento? Una grande compassione, una grande pena. Poverini, non sanno cos'è l'amore. Dio, che è amore, ha creato per l'uomo l'amore a misura d'uomo, l'ha creato bello, l'ha creato stupendo. Sciupano tutto, sciupano tutto. La bellezza di tenersi per mano, la bellezza di guardarsi negli occhi senza malizia, la bellezza di un abbraccio casto. Non capiscono nulla di tutto questo. Poveri figli, poveri figli. È lì la missione dei fidanzati, perché vedete oggi tutti i nomi vengono storpiati, oggi si chiama fidanzato, lasciamo perdere, fidanzati cristiani. La missione dei fidanzati cristiani è far conoscere la bellezza di Dio, amore, ai loro coetanei. Una delle mie più grandi gioie è stata quando ho sposato un ragazzo, una ragazza del mio gruppo dell'oratorio, che li avevo seguiti nel loro crescere. Gli ho fatto fare una testimonianza davanti a tutti, del loro impegno, della loro vita, del loro amore virginale. Quella chiesa, quella sì che è una famiglia cristiana, adesso hanno due figli e certamente non si sono lasciati come mio nipote. Anche lei con due figli, ma senza Dio. È facile dire non lo amo più. Certo, non hai mai saputo che cos'è l'amore. E non sai quello che dici. Ma che cosa rifugia ancora nella famiglia di Nazareth? Come virtù messa al nostro modello perché noi la possiamo imitare. Guardateli bene, guardateli bene quei tre. C'è lui, il bambinello, piccolo piccolo, bisognoso di tutti, di tutto. È il più grande, è lui. Perché lui è Dio, veramente Dio, possiede la pienezza della sua divinità. Lui muove il cielo, muove le stelle, muove gli astri, comanda gli angeli. E lì, piccolo, piccolo, cosa fa? Ce l'ha detto il Vangelo, che cosa fa? Ubbidisce a Giuseppe. E poi c'è Maria, la tutta santa, la tutta bella, senza peccato originale. Cosa fa? Sottomessa a Giuseppe. E poi c'è Giuseppe l'ultimo, col peccato originale, di fronte a Maria la tutta santa, al figlio di Dio, il santo dei santi, cosa fa lui? Lui comanda. Pensate Giuseppe come si sarà sentito piccolo, 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 nel dovere espletare il servizio di guida, di custode, di responsabile della Santa Famiglia. E allora qual è la virtù che emerge se non l'umiltà? Se non l'umiltà? L'umiltà che è il terreno di tutte le virtù. Senza umiltà non c'è virtù, senza umiltà non c'è neanche la possibilità dell'amore. Diceva Caterina da Siena, l'albero dell'amore cresce sulla terra dell'umiltà. L'umiltà. E quando lui, il figlio di Dio, nostro maestro, ha cominciato a insegnare e a operare, dirà, imparate da me. Imparate da me, mica perché sono forte, mica perché sono grande, no. Imparate da me perché sono piccolo. Imparate da me perché sono mite. imparate da me perché sono umile. L'umiltà. È chiaro che mancando l'umiltà tutto il resto la fa si benedire. Certo. Mancando l'umiltà, lo spirito di servizio, io sono mica tuo servo, io sono mica tua serva. La generosità, l'ubbidienza, avete sentito la prima lettura che ci parlava dell'ubbidienza? Ubbidienza, incapacità di farlo oggi, questo di fare atti di ubbidienza, l'uomo di oggi, i giovani di oggi, le donne di oggi, l'uomo di oggi, che difficoltà che ha a ubbidire. Perché? Perché non è umile, basterebbe un po' di umiltà. Però poi cosa succede? Che la mancanza di un'umiltà ti porta all'arroganza, l'arroganza ti porta alla presunzione, la presunzione ti porta a gonfiarci, a crederti chissà chi, chissà che cosa, a metterti al di sopra degli altri, tutte virtù che sfasciano ogni relazione umana, che sfasciano ogni comunità, che sfasciano ogni famiglia. E quando manca l'umiltà è impossibile il dominio di sé. Il dominio di sé. Possedere te stesso. Oggi si parla tanto di amore, ama, ma se non possiedi te stesso non puoi amare. Ma come faccio a possedere me stesso? Ecco la famiglia, la scuola, la palestra, l'educazione dei fanciulli che crescono perché siano educati a essere padroni di se stessi. A essere padroni di se stessi. Ma se primi sono i genitori a non esserlo, che sarà dei figli? La padronanza di sé, il dominio di sé, l'educazione che è fatta di piccole cose, dove il bambino crescendo impara che non può avere tutto quello che gli piace e che deve accogliere anche ciò che incomoda la parte bassa. E allora la famiglia come scuola ha la fedeltà al proprio dovere. Quando vi dicevo che sento tanta compassione, no? Ma non è solo verso quei giovani che non hanno ancora scoperto la bellezza dell'amore di Dio, ma anche tanti adulti, quanta compassione di fronte a tanti adulti che quando li vedo sento veramente il cuore piangere, stringersi, che lì nel loro lavoro sono egoisti, mancano al loro servizio, non fanno le cose bene, non sono precisi, non sono rispettosi degli altri. E fanno una grande pena. Perché? Perché così vivendo in questa maniera, nella prepotenza e nell'egoismo, perdono la gioia della virtù, la gioia della virtù. Il Signore ha fatto tutte le cose bene e quando ci dice di essere virtuosi ce l'ha detto perché se tu non sei virtuoso non godrai mai della gioia della virtù. La gioia di andare a casa avendo fatto il mio lavoro e avendo fatto bene il mio lavoro, quando ce l'avranno mai questa gioia? La gioia di esserti impegnati, la gioia di aver fatto un servizio come dovevi farlo. Ma dove si impara tutto questo? Se non che a scuola di mamma e papà, che sono piccoli ministri di Dio, dove il piccolo fanciullo, la piccola fanciulla che cresce attraverso di loro ha una piccola esperienza, un raggio di chi è Dio. E dove lo incominciano a capire? Quando vedono il loro papà che per loro è quell'uomo grande, forte, potente, perché per il bambino chi è il papà se non questo, no? Quando ce l'ha, poverino, quando ce l'ha a casa, poverino, no? Quando lo vede in ginocchio, che prega, e allora quello se lo porterà nel cuore per tutta la vita e non scivolerà nell'infedeltà, nell'incredulità, perché? Perché ha visto suo padre inginocchiato. Carissimi fratelli e sorelle, potremmo continuare ancora, ma non è il caso, vi annoiate. Concludo. Guardiamo con sede verso la Santa Famiglia. Io vi ho parlato di due virtù, la verginità e l'umiltà. Se voi vi fermate, in ginocchio però, con fede, con amore, davanti a questo quadro scoprirete non solo la verginità, non solo l'umiltà, ma scoprirete tante altre cose belle che condiranno di gioia, di pace e di amore la nostra vita. Amen.